Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se vuoi essere benedetto e non maledetto, allora è di amare quello che Dio ama, giusto? Ed è di odiare quello che Dio odia. Mi serve dopo. Una cosa che Dio odia è l'idolatria. Idolatria, idoli. Quando Dio diede la legge a Mosè, immise un severo divieto contro l'idolatria. Esodo 20, in mezzo ai 10 comandamenti, vi leggo da 3 a 6. Non avrai altri dei davanti a me, non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le serverai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non so se avete notato, ma Dio ha messo insieme, per Dio equivale avere un idolo e odiare Dio. Cioè lui sta parlando di chi si prostra davanti a un idolo e poi dice, io punisco quelli che mi odiano, ma perché tiri dentro quel discorso? Perché per Dio avere un idolo è odiare Dio, perché puoi fare il contrasto, però uso benignità a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Anche lì, cosa metti insieme? Amore con osservare i comandamenti. Puoi arrivare a Dio osservando i comandamenti? Mai, ma mai. Ma cosa dice Gesù in Giovanni 14 e 15? Chi mi ama osserva i miei comandamenti come frutto. Un uomo che ama la moglie è fedele. La fedeltà non è la stessa dell'amore, ma l'amore produce fedeltà. Quindi Dio odia l'idolatria. È un gravissimo peccato avere idoli. Nell'Antico Testamento, per più di 1000 anni, Israele peccava continuamente avendo idoli, seguendo l'esempio dei paesi circostanti, adorando tanti idoli diversi. E per quello furono disciplinati con quali avvenimento che finalmente ha pulito Israele dagli idoli. L'esilio serviva per quello. In molti paesi del mondo attuale ci sono ancora numerosi idoli. Per esempio, dove c'è induismo, si trovano dappertutto statue, nei luoghi pubblici e nelle case. Ma dove c'è, se parliamo onestamente, dove c'è la chiesa cristiana romana, che non è cristiana, o anche se uso quel nome, ci sono statue, icone e dipinti dappertutto. Questo è vero anche per la chiesa ortodossa, no? Sia greco che russo. Ci sono tanti, tanti idoli, statue, immagini davanti al quale le persone si inginocchiano, a cui pregano. Idoli ci sono. Per grazia, e solo per grazia, Dio ci ha aperto gli occhi e nessuno qui più prega davanti a una statua di qualche cosiddetto santo, la cosiddetta Madonna, che non è la stessa cosa della Maria. Eppure, il fatto di non inginocchiarci davanti ad una statua in sé non vuol dire che non ci sono idoli nel nostro cuore. Per esempio, nel Nuovo Testamento, fra i credenti, non i pagani, fra i credenti, quanto spesso vedi credenti che ancora si inginocchia davanti a una statua nel Nuovo Testamento. Qualcuno sa dirmi quante volte vediamo quello? È un numero un po' più basso di uno, quindi zero. Allora, zero. Ma allora se è zero, ed è zero, perché troviamo questo che è il brano che voglio considerare oggi? Primo Giovanni 5,21, la fine della Bibbia, leggiamo, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ma se noi non vediamo alcun esempio di credenti che cadono nel inginocchiarsi davanti a statue, perché Dio guida Giovanni a scrivere in quest'ultima sua lettera, figlioletti, guardatevi dagli idoli? Se evitiamo di possedere statue, esistono altre forme di idoli? Ora, vogliamo considerare oggi come possiamo essere in guardia contro gli idoli che ci possono essere, che possiamo erigere nel nostro cuore. Consideriamo come possiamo guardarci dagli idoli. Dobbiamo capire che esistono tanti tipi di idoli nel cuore umano. In realtà, noi possiamo trasformare quasi qualsiasi cosa in un idolo dentro il cuore. È importante capire che godere qualcosa più di quanto si gode Dio e quanto si gode la comunione con Dio, sia che si tratti di un dono benedetto che Dio ci ha dato, sia che si tratti di qualche piacere carnale o qualsiasi cosa in via di mezzo, può portare quella cosa a diventare un oggetto di idolatria. L'Apostolo Paolo in Colossesi 3, parlando di peccati, dice: avidità è idolatria. Altre traduzioni rendono la parola avidità come concupiscenza, che vuol dire bramare, desiderare ardentemente. Concupire è idolatria. E che vuol dire desiderare qualcosa oltre a Dio. Desiderare fortemente qualsiasi cosa. Anche cose buone diventano idoli. Perché è desiderare in modo sbagliato, ma cosa vuol dire in modo sbagliato? Voglio dire che l'idolatria distrugge il nostro cammino con Dio, distrugge la comunione con Dio. Nello stesso modo che l'adulterio distrugge il rapporto matrimoniale. Una coppia possono restare nella stessa casa, ma non c'è più rapporto vero quando c'è adulterio. E quando c'è idolatria, che è adulterio spirituale, non c'è comunione con Dio. Onestamente, in realtà, idolatria distrugge anche i rapporti umani. Quando siamo attaccati in modo sbagliato a qualcosa e diventa perciò un idolo, rovina i rapporti che Dio vorrebbe benedire, in casa, fra amici e in chiesa. Perciò oggi, con l'aiuto di Dio, vorremmo considerare, alla luce dei principi biblici, e grazie a Dio ne conosciamo tanti, ma vogliamo applicarli e vogliamo capire alcuni modi sbagliati in cui possiamo desiderare le cose. Vogliamo riconoscere alcuni modi di godere le cose che equivalgono ad idolatria. Vogliamo capire quando godere qualcosa diventa idolatria. Che cosa trasforma un desiderio puro in concupiscenza, che è idolatria? Visto che Dio ci avverte, guardatevi dall'idolatria, dobbiamo dire, ok, cosa vuol dire? Non vuol dire solo, non mettete statue nella casa. Ah, quello sarebbe tanto facile. Quasi non servirebbe il comandamento. Ma il comandamento c'è a credenti che non avevano statue. Perciò vuol dire che, è importante per noi. Cosa vuol dire in pratica guardarci dall'idolatria? Allora, io vorrei elencare 12 risposte alla domanda Quando è che godere qualcosa o trovare piacere in qualcosa è idolatria? La domanda che vogliamo rispondere è: quando è che godere qualcosa o trovare piacere in qualcosa è idolatria? E vorrei dare alcune risposte che possiamo poi applicare a noi stessi. Il primo modo che qualcosa diventa idolatria è quando è vietato da Dio. Godere qualcosa che è vietato da Dio è sempre idolatria. Esempi: l'adulterio o la fornicazione, ovvero qualunque forma di sesso al di fuori del matrimonio, sia praticata o sia desiderata mentalmente, è vietato da Dio. Rubare, mentire, sono vietati da Dio. Quindi, questi peccati procurano un certo piacere, per forza. Nessuno li commetterebbe se non dessero una certa soddisfazione alla carne. Si pecca perché soddisfa la carne in qualche modo. Però, se tu trovi piacere in qualcosa vietato da Dio, quello è un idolo per te, se tu riesci ad ottenerlo o no. Cioè, si può tenere la cosa, tu non hai le capacità di ottenere la cosa, ma la mente sta lì con la cosa. Quindi, se tu trovi piacere in qualcosa vietato da Dio, è un idolo per te. Se ti trovi in questa situazione, hai bisogno di capire la gravità del tuo peccato, di sapere che l'idolatria ti tiene fuori dal cielo. Ravvediti e poi fai qualunque cosa necessario per abbandonare il tuo peccato. Chiaramente prega, ravvediti e prega, e poi cambia abitudini, lascia la compagnia sbagliata, se serve cambia lavoro, quello che serve. Gesù dice è meglio cavare l'occhio, tagliare la mano, che entrare in cielo, cioè entrare in cielo anziché andare alla Genna intero. Non trattare l'idolatria con leggerezza. Quindi, prima risposta: quando è qualcosa di idolatria? Quando godere, si gode qualcosa che è vietato da Dio. Un secondo modo molto comune in cui cadiamo nell'idolatria è quando il piacere o il godimento che traiamo da qualcosa è sproporzionato rispetto al vero valore di quella cosa. In altre parole, nutrire un forte desiderio per cose che non hanno un grande valore agli occhi di Dio è un chiaro segno che stanno diventando idolatrie per noi. Un esempio di questo: se hai difficoltà andare senza, ok? Se hai difficoltà andare senza qualcosa, cioè ti è difficile andare senza, è molto molto probabile che ti sia un idolo. Allora, è un discorso dire che è difficile andare senza un figlio, o un marito, o una moglie, perché hanno un grande valore agli occhi di Dio. Ma andare senza qualcosa di molto minore importanza. Ho sentito in un'altra città, non qui, di una famiglia che hanno chiesto al figlio di andare senza il cellulare e varie ore ogni sera. E il figlio andava in crisi. Cioè, non riusciva, era come un tossicodipendente. Non avere contatto lo mandava in crisi. Letteralmente. Questo è idolatria. Perché il desiderio è molto sproporzionato rispetto al vero valore della cosa. Cosa dice Paolo? Non mi lascerò dominare da alcuna cosa. Giusto? Allora, non è sbagliato in sé godere le cose che Dio ha creato al mondo. Importante, 1 Timoteo 6, 17. Importante, non è peccato godere le cose in sé, non è peccato. Leggo 1 Timoteo 6, 17. Ordina ai ricchi di questo mondo. Chi sono i ricchi di questo mondo? Ricordate? Quante persone del mondo hanno acqua corrente in casa? Quante persone nel mondo hanno acqua corrente in casa? Un rubinetto che tu accendi e esce acqua. Quanti circa? Percentuali? Qualcuno si ricorda? Abbiamo visto questo qualche anno fa. 15%, 85% non hanno acqua corrente in casa. Cos'è? Metà del mondo vive con circa un euro al giorno? Come? Sì, circa metà del mondo vive con un euro al giorno. Allora, ordina ai ricchi di questo mondo. Chi sono i ricchi? Noi siamo i ricchi. Non guardiamo a quelli pochi che hanno più di noi, guardiamo alla massa che combattono per avere da mangiare. Noi siamo ricchi. Facilmente, ma no, io non sono ricco, è difficile. È difficile. Abbiamo case, abbiamo corrente, abbiamo acqua corrente, abbiamo acqua calda, abbiamo frigoriferi, abbiamo lavatrici, abbiamo macchine, abbiamo cellulari. Siamo ricchi. Abbiamo armadi pieni di vestiti. Non è un problema, abbiamo medicini. Siamo ricchi. Ordina ai ricchi di questo mondo. Sta parlando a me, ok? Sta parlando a me. Di non essere orgogliosi, di non riporre le loro speranze nelle incertezze delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale, questo è il punto, ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Le cose belle sono da Dio. È Dio che ha creato cibi buoni. Non è che Dio ha creato un cibo che non ha sapore, ma gli uomini hanno manipolato per dare sapore. È Dio che ha creato i sapori e la capacità di godere i sapori. Ma allo stesso momento, la Bibbia, nello stesso tempo, ci insegna molto chiaramente che non dobbiamo avere la mente rivolta alle cose della terra. Vi leggo due brani, Colossesi 3 e poi Filippesi 3. Ci insegna non vivere per i piaceri del mondo, le cose anche permessi da Dio. In Colossesi 3, se dunque, visto che dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Desiderate, non le cose della terra. Se ci sono, Signore, buono, grazie, che bel parco naturale con animali, grazie, ti lodo, ma non desiderare. Se Dio ci promette e ci provvede, bene, si può, ma non da desiderare. In Filippesi 3, Paolo parla di quegli uomini carnali e dice, poiché molti, dei quali vi ho spesse volte parlato, e anche al presente ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce di Cristo, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre, e la cui gloria è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Quindi, questi uomini non salvati hanno la mente rivolta alle cose della terra, stanno pensando alle cose della terra. Quindi, un desiderio sproporzionato al vero valore di qualcosa lo fa idolatria. Prima Giovanni 2, 15, conosciamo, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza agli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi possiamo godere le cose che Dio ha creato. Non è peccato. Per esempio, è bello godere i buoni cibi, è bello apprezzare la natura splendida che Dio ha creato. Possiamo godere le cose create da Dio. Tuttavia, non dobbiamo mai cercare la nostra gioia nelle cose della terra, pur essendo stato Dio ad averle create. In un brano dopo l'altro troviamo esortazioni a cercare per primo il regno di Dio, a vivere con lo sguardo fisso su Cristo, a considerare quello che era prima di grande valore come tanta spazzatura, e a desiderare ardentemente Gesù Cristo. Alla luce di tutto questo, comprendiamo che cercare la nostra soddisfazione in cose che saranno distrutte alla fine del mondo è idolatria. Perciò godere qualcosa in modo sproporzionato rispetto al suo vero valore eterno è una chiara indicazione che quella cosa sta diventando o già è diventata un idolo per noi. Quando un piacere di questo mondo, pur venendo esso da Dio, riempie i nostri pensieri e le nostre conversazioni, è un segno palese che è troppo importante per noi e può essere un idolo per noi. Noi abbiamo una pratica. Se una cosa è così importante che mi agita il pensiero di non averlo, è troppo attaccato al mio cuore. O il mio cuore è troppo attaccato a quella cosa. Che sia un cibo, che sia un modo di vivere, che sia un oggetto, un cellulare, un computer, una macchina. Se qualcosa devo avere, è un idolo per me. È un idolo per me. Un terzo modo che possiamo riconoscere che stiamo cadendo nell'idolatria è quando il nostro godimento di qualcosa non è colmo di ringraziamento verso Dio. Quando il nostro godere una cosa tende a farci non pensare a Dio, vuol dire che stiamo andando verso l'idolatria. Al contrario, se il nostro dilettarci in qualcosa ci spinge a provare ancora più gratitudine a Dio e a pensare di più a Lui, significa che siamo a riparo dall'idolatria, almeno in quel campo. Un cuore giusto riconosce di non meritare alcun dono o piacere, ma sa che piuttosto questi provengono dalla grazia di Dio. Se abbiamo quel tipo di cuore, è evidente che ciò che ci ha dato gioia non è un idolo per noi. Quindi vorrei incoraggiare ciascuno a valutare se le cose che vi piacciono vi spingono veramente a ringraziare Dio di più, non solo per i doni, ma molto di più a ringraziare Dio per il suo cuore verso di voi. Se non è così, state in guardia, perché ciò di cui godete potrebbe rappresentare un idolo. Cerchiamo di avere un cuore ben cosciente di non meritare assolutamente nulla di buono da parte di Dio. Allora, di conseguenza, ogni buon dono sarà motivo di abbondare in ringraziamento, non solo per il dono in sé, ma anche perché esso ci fa vedere di più il cuore di Dio nei nostri confronti. Cioè, il modo di apprezzare una cosa da Dio non è di dire, oh, che bello, che bello, che bello, e, oh, Signore, grazie per il tuo amore per me. L'oggetto mi importa poco, è l'amore che mi colpisce. Quando il re Davide non era ancora re, era stato unto ma non era re, e stava scappando da Saul, e lui ha detto, quanto vorrei un po' dell'acqua del sorgente tale. E alcuni soldati suoi hanno detto, dai, rischiamo la vita, perché c'era un nemico proprio là. Sono andati a grande rischio e hanno preso l'acqua. Inoltre hanno portato a Davide e hanno detto, Davide, Davide, qui c'è l'acqua da quel sorgente. E Davide era così colpito dal loro amore per lui che ha detto, io non posso bere quest'acqua. È stato preso a costo rischio della vita, non posso bere, lo offra a Dio, ha versato fuori tutto. Perché il suo cuore era preso non dall'oggetto, ma dall'amore dietro l'oggetto. Quello è il modo di essere riconoscenti a Dio. Se no, l'oggetto diventa idolatria. Un quarto modo in cui scopriamo che qualcosa ci sta diventando un idolo è quando il nostro goderne non ci fa riconoscere che Dio vale infinitamente di più di quel dono. In altre parole, se gustare un dono di Dio non ti spinge a desiderare Dio di più di quanto desideri quel dono, allora esso sta diventando un idolo per te. Anziché farti guardare a Dio di più, quel dono ti sta facendo guardare meno a Dio. Un esempio molto semplice è quel padre che compra l'altalena per i figli. Adesso quando torna a casa, loro stanno fuori giocando sull'altalena e neanche vengono a salutarlo. Sono talmente preso con l'altalena bellissima che non hanno tempo di salutare papà. Allora quell'altalena è un idolo per loro. perché dovrebbero essere presi dall'amore di papà che si è sacrificato per prendere quello per loro. Pensiamo ad un fidanzato lontano, ok, è lontano per tanto tempo a motivo di una guerra, e con grandi sacrifici compra qualcosa di speciale, la manda a casa per sua fidanzata, e poi lui torna dopo la guerra e lei è così attaccata a questo dono che non ha tempo per lui. Allora, questo dono è un idolo. È stato preso con grande sacrificio, con grandi amori. In sé è una cosa bella. Ma il fatto che non fa a lei vedere più il cuore di lui è un idolo. Lei dovrebbe vedere lui, mettere via quella cosa per voler lui. Ogni volta che il nostro cuore è più attirato verso un dono che Dio viene da Dio stesso, anziché su Dio, quel dono è un idolo per noi. Una quinta indicazione che qualcosa sta diventando un idolo per noi è quando cominciamo a considerare che ci è dovuto quella cosa e iniziamo a insistere di poter godere quella cosa. Questo vediamo spesso anche nella vita familiare, vediamo nei rapporti, vediamo. Forse ciò che desideriamo è veramente un dono da parte di Dio, cioè viene da Lui. Oppure pensiamo che una persona abbia il dovere agli occhi di Dio di provvederci quella determinata benedizione. Ci possono essere casi in cui fino ad un certo punto sarebbe giusto ricordare alla persona il suo dovere davanti a Dio. In un matrimonio, rapporto genitori-figli, se uno trascura l'altro, sarebbe da far notare. Ma quando tutto questo ci porta ad insistere ad avere quello che ci serve, quello che è il mio diritto, vuol dire che quel piacere o godimento sta diventando un idolo. Infatti, ogni volta che insistiamo o combattiamo per avere i nostri diritti, è quasi sempre il segno che quei diritti stanno diventando per noi un idolo. Pensate a Cristo. Aveva tanti diritti. No. Aveva tutti i diritti. Questo è il suo mondo. Questo è il suo universo. Lui è il Signore. Ma Cristo, quanti dei suoi diritti ha tenuto? La Bibbia dice in Filippesi 2 che si è spogliato perfino della sua gloria. E poi nello stesso brano in Filippesi dice a noi: non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, e non c'è in greco unicamente, non cerchi ciascuno il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi, una reazione di essere turbato, di insistere, o perfino di rabbia quando non riceviamo da qualcuno quello che crediamo sia giusto, che è il nostro merito, che è giusto che ci facciano così, o eccetera, ci mostra che ciò che vogliamo godere è un idolo per noi. Anche se la cosa in sé è giusto, può essere un idolo. E dobbiamo ravvederci e chiedere a Dio di cambiare il nostro cuore. Quello può essere i rapporti in casa, può essere un figlio, può essere un ministero, può essere tante cose. Un sesto modo in cui possiamo riconoscere che qualcosa sta diventando un idolo per noi è quando cercare di godere quella cosa ci fa trascurare i doveri che Dio ci ha dato. Se nel mio impegno di godere una cosa io trascuro cose che Dio mi ha dato da fare, quella cosa mi è idolo. Non che è peccato in sé, è perché il mio attaccamento lo fa idolo per me. Esempio, quando ci prendiamo il tempo per godere qualcosa, pur sapendo di avere delle responsabilità che dovremo adempiere, o che ci sono persone che avrebbero bisogno di noi, quella cosa sta diventando o già è un idolo per noi. Sto facendo qualcosa e so che ho delle cose che dovrei fare, ma mi piace, non voglio smettere, e vado avanti e investo più tempo di quello che ho. Allora, quella cosa è un idolo. Mi fa non essere dove dovrei essere, facendo quello che dovrei fare, vedendo chi dovrei vedere. Perché mi piace, può essere una cosa buona. Può essere per una moglie può essere cucinare ancora di più, una cosa ancora più speciale, ma non lo sta facendo più per la famiglia, sta facendo che a lei piace. Quindi è una cosa buona. Può essere un padre che porta sempre a pescare i figli, ma non perché vuole stare con i figli, perché a lui piace pescare. E dovrebbe fare altre cose. Può essere cose buone. Non sto parlando di che cosa è, sto parlando dell'atteggiamento verso la cosa. Se lavoro ti fa trascurare gli altri. Ma io devo lavorare. Come mangio se non è un lavoro? Sì, ma il fatto che tu non ti stai fidando di Dio e stai trascurando cose che Dio ti ha comandato. Ci ha comandato di usare i nostri doni spirituali per gli altri, giusto? E se io non ho tempo, vorrei, ma non ho tempo, troppo compiti, troppo lavoro, troppo impegni, allora quelle cose sono un idolo per me. Ed io devo ravvedermi. Io posso trovare il piacere di stare con certi amici al punto che trascuro di passare il tempo con altri che avrebbero bisogno di me. Allora, non è peccato avere amici, ma è peccato dire io voglio stare solo con quelli con cui sto bene, quando magari altri nel corpo avrebbero bisogno dei miei doni spirituali. Quindi, questo vale per compagnia, vale per attività, vale per oggetti. Ogni volta che ci impegniamo a godere qualcosa, qualche attività o la compagnia di altre persone, se questo ci porta a trascurare altre cose, altre responsabilità, altri doveri che Dio ci ha dato, stiamo nell'idolatria. Un settimo modo in cui possiamo avere un idolo nel nostro cuore è quando godere qualcosa, anche servire Dio, ci fa provare un certo orgoglio. Se riusciamo a gioire di questo più di quanto ci riescono gli altri. Questo è subdolo. Questo succede soprattutto in alcuni ambienti del cammino cristiano. Per esempio, qualcuno potrebbe avere una vita di preghiera molto intensa e riesce a pregare più degli altri. Oppure ha la possibilità di studiare la Bibbia, non solo la lettura, ma proprio di studiare ore al giorno e riesce a comprendere tante cose. Una cosa bellissima in sé. Oppure uno ha un ministero, ha certi doni spirituali e può fare certe cose più degli altri. Tutte cose buone. Anzi, cose da Dio. È però idolatria essere orgoglioso del fatto di riuscire a gioire in queste cose più degli altri. Cioè se io sono attaccato a qualcosa che Dio mi ha dato di buono e questo mi fa un po' vedermi un po' superiore, questa cosa per me è un idolo. La cosa è pura, ma il mio cuore nei confronti della cosa non è pura. Può essere avere una buona famiglia e altre famiglie piene di problemi. La verità, quale famiglia non è piena di problemi? Però, voglio dire, se uno fa un confronto carnale, può essere bravo a parlare di Dio, può essere un grande conoscitore della Bibbia. Anche cose buone possono essere idoli. Se qualunque cosa che ci fa sentirci un po', io riesco più degli altri. È giusto apprezzare quello che Dio ci dà, e idolatria sentirci orgogliosi di riuscire a godere queste cose, doni. Similmente, un ottavo modo che qualcosa diventa un idolo è quando ci rende ciechi o indifferenti ai bisogni, ai desideri degli altri. Se qualcosa ci rende indifferenti o ciechi ai bisogni degli altri, è un idolo per noi. Se una cosa proviene veramente da Dio, gioirne ci renderà ancora più sensibile ai bisogni degli altri. Anche se ciò che stiamo godendo è per di sé, secondo la volontà di Dio, lo lasceremo ben volentieri per aiutare altre persone ad essere benedette. Per esempio, in sé è buono ed è importante custodire, proteggere ogni giorno il nostro tempo di lettura della Bibbia e di preghiera. Cioè, dobbiamo custodire quel tempo. Eppure, se capita una situazione in cui c'è un vero bisogno, rimandare la nostra preghiera, il tempo di pregare, potrebbe essere proprio il modo che Dio usa per rispondere alle preghiere di colui che è in difficoltà. Vediamo un chiaro esempio di questa forma di idolatria nel modo in cui i farisei osservavano il sabato per Dio. Ricordate che il sabato fu stabilito per i giudei da Dio, affinché loro lo osservassero con cura. Eppure Gesù dimostra che per i farisei il sabato era diventato un idolo, al punto tale che si opponevano alle guarigioni compiute da Gesù il giorno del sabato. Leggo Luca 13, 10 a 16. Ora, egli, Gesù, insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato. Ed ecco, vi era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità. Era tutto curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Ora Gesù, vedutola, la chiamò a sé e le disse: «Donna, ti sei liberata dalla tua infermità». E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito un giorno di sabato, si rivolse alla folla e disse: «Vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato». Allora il Signore gli rispose e disse: «Ipocriti, ciascuno di voi non slega forse di sabato dalla mangiatoia il suo buoi o il suo asino per condurlo a bere? Non doveva quindi essere sciolto da questo legame in giorno di sabato costei che è figlio di Abramo e che Satana aveva tenuto legato per ben 18 anni? Era Dio che aveva stabilito che i giudei osservassero il sabato, ma essi ne avevano fatto un idolo, perché pur di osservarlo erano diventati indifferenti ai bisogni degli altri. Incontriamo una simile forma di idolatria nella parabola del buon samaritano. Gesù rispose e disse loro: «Chi è il mio vicino? Tu dici che dobbiamo amare il nostro vicino come noi stessi? Chi è il mio vicino?» Gesù allora rispose e disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente, anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. Il sacerdote evitò l'uomo ferito. È molto probabile che, vedendolo per strada, credesse che fosse morto e non voleva contaminarsi toccando un morto. Però avrebbe dovuto adempiere il suo dovere. Era un sacerdote e serviva il Signore. Perciò in questo passo Gesù usa il sacerdote e il levita per mostrare che cosa vuol dire non amare il prossimo. E perciò, quando il nostro servizio per il Signore ci fa trascurare gli altri, è molto probabile che quel servizio sia per noi un idolo. Allora, io vi chiedo di pregare sempre per me in questo, che posso capire quando io posso essere ingannato credendo con un'interruzione: «Ah, no, io devo fare questo per Dio», quando potessi, è quello che Dio ha per me di fare per Dio. È importantissimo impegnarci con costanza in quello che Dio ci ha dato a fare. La Bibbia ne parla. Tuttavia dobbiamo anche conoscere l'importanza di avere cuori aperti quando vi capitano quelle che noi chiamiamo interruzioni. Un nono modo che qualcosa diventa idolatria è quando non ci spinge a desiderare che Gesù Cristo sia innalzato e reputato anche da altri come colui la cui conoscenza è più desiderabile di tutto. Avete capito? Lo ripeto. Una cosa diventa idolo per noi quando non ci spinge a desiderare che Gesù Cristo sia innalzato e reputato anche da altri come colui la cui conoscenza è più desiderabile di tutto. Quando godiamo i buoni doni che Gesù Cristo ci dà, rischiamo sempre di essere tentati di innalzare i doni al di sopra del donatore. In altre parole, dobbiamo sempre considerare ogni dono di Dio come un mezzo per vedere di più Dio. Il desiderio più profondo del nostro cuore deve essere di conoscere Dio di più e di godere comunione con Dio stesso in Cristo Gesù. Ricordate che il più grande comandamento è di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza e con tutta l'anima nostra. Dovremo vedere i doni come dei mezzi, mai come il traguardo in sé. Dovremo considerare ogni dono un mezzo con cui vogliamo innalzare Gesù Cristo ed essere in comunione ancora più stretto con Lui. Avere un cuore così riguardo alle cose che possiamo godere in questa vita è un buon segno che non stiamo cadendo nell'idolatria. Se i doni ci fanno, Signore, grazie, grazie per il tuo cuore per me, e dimentichiamo il dono. E alla fine, parliamo di cibo come esempio, alla fine torno a mangiare, ma mio cuore non sta sul cibo, sta sul donatore. Questo vale per la famiglia, vale per le persone preziose, vale per tutto. Siamo più attaccati al dono o al donatore? Un decimo modo in cui godere le cose può diventare idolatria è quando non crea in noi una capacità ancora più profonda di provare piacere in Dio. Siamo ancora peccatori, e idolatria stare bene con il nostro peccato. Ogni vero credente vuole essere trasformato. Vogliamo godere Dio, perché questo sarà il nostro privilegio per tutta l'eternità. Ogni piacere o cosa che non ci aiuta a trovare un maggior piacere in Dio è per noi un idolo. Certi piaceri in sé rendono difficile la comunione con Dio. Altri piaceri ci aiutano a godere Dio di più. Poi ci sono piaceri che possono o aiutarci o ostacolarci a godere Dio di più, in base a come li vediamo. Se non abbiamo un forte desiderio di utilizzare un piacere perché ci faccia crescere in santità, allora quel piacere sta diventando un idolo per noi. In altre parole, quando vogliamo godere qualcosa per il puro piacere di goderlo, senza collegarlo a voler crescere in Cristo, quella cosa, quell'attività o quel rapporto è un idolo per noi. Allora, esempio, musica cristiana. Musica è fortissima. Ho letto l'altro giorno, uno scriveva, stavo scaricando un canto da YouTube, e uno scriveva nei commenti, questo mi fa qualcosa dentro. E ho detto, sì, Dio ha creato la musica, è una cosa potentissima. Io, Serena, ascoltiamo musica in macchina andando a Milano ogni settimana, e a volte stiamo tutti e due piangendo. Però possiamo amare la musica così tanto che veramente non ci fa vedere più di Cristo. Siamo attaccati alla musica. Vogliamo cantare perché? Oh, perché mi piace quel canto. Ma allora perché sto cantando? Sto cantando per Cristo o sto cantando perché mi piace quel canto? La musica cristiana, come servire il Signore, può essere un idolo. Il nostro cuore può essere attaccato a questo anziché a Cristo. Ricordate che siamo stati comprati a caro prezzo e perciò apparteniamo quanto a Dio. Quanto apparteniamo a Dio? Interamente. Interamente. Quindi nella vita non ci sono ambiti, non ci sono momenti in cui possiamo smettere di pensare a Lui, né che possiamo cercare di liberarci temporaneamente dalla consapevolezza della sua presenza, o lasciarci andare come se fosse possibile accendere o spegnere il nostro essere cristiano. Ci sono volte che vogliamo dire basta, non voglio, voglio solo rilassarmi, non voglio pensare. Conoscete questi momenti che vengono dalla carne? Non vogliamo pensare a Cristo. Scusami, dopo lasciami stare, voglio solo rilassarmi. Che vuol dire voglio solo lasciare la mia carne godere qualcosa, qualcosa che mi rilassa, senza dover tenere in mente Cristo. Noi siamo stati comprati a caro prezzo, apparteniamo a Dio, non a noi stessi. Non esiste momento che non apparteniamo a Dio. Allora devo pensare a Cristo sempre? Se lo fai così come domanda, c'è qualcosa veramente di sbagliato nel tuo cuore. Se lo metti in quei termini, se te è pesante, ma chi è Cristo per te? Se ti è pesante, se lo vedi come peso, chi è Cristo per te? Camminare veramente con Cristo vuol dire vivere ogni esperienza per glorificare Dio. Colossesi 3:23, qualunque cosa facciate, qualunque cosa, fatelo di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Qualunque cosa. 1 Corinzi 10:31, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Quindi è esagerato dire che dobbiamo tenere in mente Cristo in ogni singola attività? È esagerato? O è quello che abbiamo appena letto? Tu sei come me, che il tuo cuore non sempre vuole? Tu sei come me che ci sono momenti che la carne vuole solo non pensarci e un po' rilassarci? Dobbiamo dire, Signore, fammi vedere più il valore di Cristo, perché i tuoi comandamenti non sono gravosi. E questo mi sembra gravoso, perciò il problema non è il comandamento, il problema è il mio cuore. Non sto vedendo Cristo. Cambio il mio cuore. Un'undicesima indicazione che qualcosa è un idolo per noi è quando non poter avere quella cosa speciale o quella benedizione ci fa avere meno fede nella bontà di Dio. Ci turba, ci fa star male. In altre parole, quando perdiamo qualcosa che godiamo, realmente o potenzialmente? Potenzialmente. Qualcuno non arriva a casa, potenzialmente si pensa alle cose peggiori, no? E quando realmente o potenzialmente perdiamo qualcosa, qualcuno a noi caro, se quella perdita ci fa avere meno fede nella bontà di Dio, è un chiaro segnale che quella cosa è un idolo per noi. Certamente provare tristezza nel perdere certe cose, soprattutto persone, non è necessariamente idolatria in sé. Ma quando perdere qualcosa che ci dava piacere, ci porta ad avere meno fede in Dio o ci fa dubitare del suo perfetto controllo sulla nostra vita o ci fa vederlo come meno buono. Cioè abbiamo una situazione e va bene e diciamo, oh quanto Dio è buono. Cosa diciamo di Dio quando la cosa va male? Quel figlio muore, perdo quel lavoro, le cose vanno male, la situazione va male. Quando andava bene dicevo, oh Dio, grazie, tu sei tanto buono con me. Cosa dice quando la cosa va male? Allora, se sono onesto e se ho quella mentalità, se è buono perché hai fatto andare come volevo io, allora Dio non è buono. Ma Dio è buono. Lui sa quello che sta facendo. E allora, se la perdita reale o potenziale di qualcosa ci fa avere meno fede in Dio, o dubitare il suo controllo, o dubitare la sua bontà, quella cosa è un idolo per noi. Questo accade a volte quando perdiamo la salute e cominciamo a dubitare la bontà di Dio. In questo caso, come esempio, la buona salute era un idolo per noi. Noi, sapendo la nostra propensità di peccare, noi spesso preghiamo, Signore, oggi ci hai dato, abbiamo fatto questo questa settimana passata varie volte, oggi ci hai dato buona salute, ci hai dato la possibilità di restare insieme, ci hai dato da mangiare, una casa, una situazione tranquilla, non è detto che questo sarà il tuo piano perfetto per noi domani. Quindi grazie ma grazie che il tuo amore non dipende da questo, perché anche perdendo questo non perderemo il tuo amore per noi in Cristo. Noi predichiamo a noi stessi perché conosciamo la nostra tendenza di peccare. E abbiamo bisogno di prediche, di ricordare, Signore, la tua bontà non è legata a quello che ho oggi. La tua bontà è una qualità tua che hai nei nostri confronti, anche quando ci arriva il male. Quindi, se la mancanza di qualcosa ti fa avere meno fede in Dio, quella cosa è un idolo per te da ravvedere. Scopriamo un ulteriore esempio di come possiamo riconoscere che qualcosa era un idolo per noi quando la perdita di quella cosa, quel rapporto o quella situazione ci paralizza a livello emotivo, appunto che non riusciamo più a rapportarci con amore con gli altri. Allora, ci sono persone che quando perdono qualcosa, perdono, conoscete una persona cara a noi che ha una situazione di matrimonio da anni dove il marito non è più marito, ha perso il matrimonio pur avendo l'apparenza, ma non ha più matrimonio. Allora, se perdere qualcosa ti fa chiuderti in un guscio e stare male e non più affrontare e non più amare, non pensare agli altri, non ringraziare Dio per le benedizioni eterne in Cristo, quella cosa era un idolo, anche se era una cosa da Dio. Era un idolo per te. Quando ci porta ad avere meno fede in Dio, il cui frutto sarà un cuore che riesce meno ad amare gli altri, la cosa è un idolo. La tristezza non è idolatria. Se succede una cosa brutta, se si perde una persona cara, tristezza è la risposta giusta. Gesù provò una grande tristezza alla morte di Lazzaro. Ma quando ciò che vorremmo avere sia una persona, sia una situazione, un ruolo, un ambiente, sia un oggetto, quando qualcosa ci viene negato o ci viene tolto e quella negazione ci porta ad un abbattimento tale che non riusciamo più a vivere alla gloria di Dio dicendo va bene Signore, tu sapevi i tempi giusti, allora vivendo per Dio, pensando al bene degli altri, la nostra reazione ci fa capire che quella cosa sicuramente era un idolo per noi. Allora, alla luce di questi esempi, di come possiamo riconoscere idoli, è chiaro che non sono solo le statue ad essere idoli. Ecco perché Dio dice alla fine della Bibbia, figliuoletti, guardatevi dagli idoli. Spero che questo insegnamento aiuterà ciascuno di noi a riconoscere gli idoli che possiamo facilmente avere nel nostro cuore, affinché possiamo abbandonarli e amare Dio con tutto il nostro cuore. Esaminatevi, non solo una volta, ma ripetutamente negli anni. Valutate quanto siete attaccati ad ogni cosa in cui cercate piacere, in cui cercate soddisfazione per il vostro cuore, e considerate ciò che tende a riempire i vostri pensieri. Figlioletti, guardatevi dagli idoli, o che possiamo stare in guardia contro gli idoli del cuore, o che possiamo essere pronti a riconoscere, confessare e abbandonare ogni idolo, o che possiamo invece amare Dio con tutto il nostro cuore e amare il nostro prossimo come noi stessi. Solo così possiamo godere l'immenso amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Solo così il nostro cuore può essere soddisfatto in Cristo. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, e grazie a Dio sei anche sulla terra. Padre, ti lodo perché sei Dio così grande ed immenso da gestire tutto per il nostro bene. E ti ringrazio che la tua bontà non è in alcun modo limitato nelle cose brutte, anzi stai gestendo le cose, perfino le cose brutte, per versare la tua bontà nella nostra vita, per conformarci all'immagine di Cristo. Padre, grazie per questo. Grazie di profondo cuore. Padre, Io credo che è molto possibile che tutti di noi abbiamo almeno la tendenza di qualche idolo nella nostra vita. E se non oggi, sarà domani. Ti prego che possiamo stare in guardia, che possiamo valutare attentamente, che possiamo ubbidire al comandamento guardatevi degli idoli. Facci notare quando il nostro cuore comincia ad essere attaccato in modo sbagliato a qualcosa. Quando cerchiamo la gioia in qualcosa oltre a in te. Quando qualcosa ci fa trascurare te o gli altri. Quando ci spinge ad insistere per poter avere qualcosa. O quando la mancanza di quello che se ci viene negato o tolto ci fa stare male. Mostraci il nostro cuore, perché vogliamo un cuore veramente soddisfatto. E quello avremo quando è soddisfatto in Cristo Gesù. Grazie per la tua parola. Grazie per lo Spirito Santo, grazie per il corpo di Cristo, aiutaci ad essere di aiuto l'uno all'altro. Ti ringrazio per oggi, il tempo che abbiamo avuto di condividere e così essere edificati. Tutto questo è un dono da te, perciò a te la gloria. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.